Inizio con una domanda. Quando vi siete vergognati l'ultima volta? Intendo dire vergognati con le guance rosse, con lo sguardo abbassato e con, diciamo, nello stomaco un sentimento strano. Esistono delle persone che se vengono guardate anche una volta sola, magari intensamente, diventano subito rosse e addirittura non riescono più a parlare. Esistono invece delle persone che non si vergognano di niente. Ho sentito una trasmissione alla radio. Era una trasmissione che le persone venivano invitate a raccontare un po' le loro disavventure amorose. E devo dire che c'è gente che con tutta libertà racconta senza nessuna vergogna. Sul vero senso della parola, senza nessuna vergogna, addirittura dicono anche il loro nome e dove vivono, senza nessuna vergogna. Sicuramente avete qualche volta pensato o detto di qualcuno, certo che questo ha la faccia tosta, non si vergogna di niente, vero? Almeno a me è capitato di trovarti davanti a delle persone che tu dici, ma direi che la maggior parte di noi qui oggi, almeno ogni tanto, capita di vergognarsi di qualcosa. E i motivi possono essere tanti, per certuni questi, per altri, altri motivi. Qualcuno si vergogna, e questo l'ho sentito dire addirittura, io mi vergogno della mia famiglia, per esempio. Altri per il tipo di lavoro che fanno. Addirittura si è cercato anche certi lavori di descriverli diversamente. In Italia non si dice più spazzino, ma perché dire spazzino ma non lo è, però per certi sì, no? Altri provano vergogna per il proprio fisico. Ci vergogniamo quando facciamo degli errori, quando altri possono vedere i nostri punti deboli, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha dei segreti nella propria vita che vuole certamente tenere nascosti, aspetti che altri non devono conoscere, ai quali non devono neanche avvicinarsi. Anche nel testo che oggi vogliamo considerare insieme, si parla di vergogna. E vorrei leggere questo versetto che si trova nella lettera ai Romani, il capitolo 1, versetto 16. Dice, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E qui voglio presentare tre aspetti. Questo versetto l'ho diviso in tre parti. Non mi vergogno, secondo, perché è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede. E il tema oggi pomeriggio è: tu ti vergogni del Vangelo? Non so chi di voi ha seguito la finale della Champions, ora di qualche settimana fa. Però chi l'ha seguita trovo molto interessante che alla fine della partita c'è stata un'immagine molto forte, almeno per noi credenti, per altri magari no, non lo so. Mentre i suoi compagni del Bayern Monaco festeggiano il successo della Champions League, la prima cosa che fa un giocatore del Bayern, che sarebbe David Alaba, no? Sicuramente è un giocatore di colore, che è credente, è stato il gesto di andare a consolare l'avversario, e sapete chi? Neymar, che stava piangendo. O si butta a terra o piange. È conosciuto. Insomma, è un gesto veramente molto profondo, di non festeggiare, ma di andare a consolare chi in verità è triste. Alaba non ha fatto un segreto della sua fede cristiana, mentre i suoi compagni di squadra indossavano la maglietta dove c'è scritto Champions of Europa 2002, Alaba ha mostrato un'altra maglietta, che ha tolto quella del tricot, dove c'era la scritta «La mia forza è in Gesù». «La mia forza è in Gesù». Ed è stata una testimonianza di fede che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo. Ed è interessante perché le parole che David Alaba ha scelto per stampare la sua maglietta riassumono molto bene il significato delle parole che qui l'Apostolo Paolo usa e dice, no? Perché il Vangelo è potenza di Dio. E vorrei presentare questi tre aspetti. Il primo è: perché a volte ci vergogniamo del Vangelo? Perché? Che cosa ci spinge a vergognarci del Vangelo? Perché se Paolo qui scrive «Io non mi vergogno del Vangelo», evidentemente si è trovato in certe situazioni, in certe circostanze, dove magari è stato tentato magari a vergognarsi, però riflettendo, come lui stesso dice, è la potenza di Dio, allora ha cambiato idea. Allora la tentazione di vergognarsi del Vangelo è grande, è veramente grande. L'Apostolo ha scritto queste parole ai credenti di Roma dopo aver spiegato loro qual è la sua missione, vale a dire predicare il Vangelo a tutti quelli che incontra. Cos'è il Vangelo per Paolo? È la buona notizia che Gesù Cristo è il Signore, il Re dei Re, che è venuto per salvare chiunque crede e confida in Lui. Ma che c'è di tanto strano da vergognarsi del Vangelo? E io mi sono posto, preparando questo messaggio, mi sono posto questa domanda: ma che c'è che ti porta a vergognarti del Vangelo, quando sappiamo che la parola Vangelo, evangelizzo, cosa significa? Buona novella. E io mi sono chiesto, ma da quando in poi di una buona notizia ci dobbiamo vergognare? E poi, quale buona notizia parla il Vangelo? Qual è il contenuto di questa buona notizia? La buona notizia consiste che c'è salvezza per il peccatore. E poi, facendoci un'altra domanda, ma salvezza da che cosa? Dal giudizio di Dio, dalla morte eterna. Cioè vale a dire che se su questa terra c'è una buona notizia, questa è la più grande che possa mai essere diffusa in questo mondo. C'è salvezza per ogni anima di salvarsi dall'inferno e dall'inferno dalle pene eterne. Capite cosa significa soffrire per l'eternità? Non solo per 1000 anni e poi finisce tutto. Perire per l'eternità, la più grande salvezza che sia mai stata compiuta dal nostro Signore Gesù Cristo è quella di salvarci dalle pene eterne. E non è questa una grande notizia? Non è questa una buona notizia? E di questo io mi devo vergognare? Perché porta salvezza alle altre anime? La buona notizia consiste che c'è salvezza per il peccatore. Però quando io do avanti questa buona notizia, e questa buona notizia si può dare solo a chi è consapevole di essere un peccatore. Ora, riflettendo, mi sono trovato io, anche in certe circostanze, che ho dovuto menzionare e dire: tu hai bisogno di Cristo perché sei un peccatore. E qui inizia il problema. Qui troviamo il problema. Innanzitutto il problema può essere anche mio, perché non apro bocca per dire che tu sei un peccatore, perché vengo aggredito. Sei un peccatore, ma non tutti lo vogliono né riconoscere e né accettare. Non vogliono le persone sentirsi dire che è un peccatore. Perché al più tardi, sapete cosa succede? Che la persona si confronta con altre persone e dicono: e tu vieni a me a dire io sono un peccatore? Ma guardati intorno, che ce ne sono peccatori più grandi di me. Predicare il Vangelo significa anche dire a tutti che un bambino nato in povertà in una stalla, cresciuto ed educato come figlio di un falegname, rifiutato dal suo stesso popolo, è morto appeso a una croce, è il Salvatore del mondo, è il Figlio di Dio. E noi dobbiamo capire che Paolo dice questo in una epoca che certamente il cristianesimo non era conosciuto. E veramente presentare questo genere di salvatore appeso sulla croce era una vergogna. Il Vangelo era considerato un messaggio assurdo, non compatibile con la ragione e la logica umana. Se noi oggi, e questo può portare anche la vergogna a dire: dopo la morte ci sarà una vita, non una vita, ma la vita eterna, di stare alla presenza di Dio, allora rischiamo anche che qualcuno ti ride in faccia e dice: ma tu credi ancora alle favole? Anche questo, sentirselo dire, può anche portare uno alla vergogna di dire: è meglio stare zitto. E magari certe volte con certe persone preferiamo stare zitti per non renderci ridicoli. Però in questo noi stiamo trasgredendo il comandamento del Signore, che il Signore dice che il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque, tutti. Tutti hanno il diritto di sentire l'Evangelo. Anche a quelle persone che tu magari già anteprima ti sei fatto il tuo pensiero a dire: ma che vado a parlare con quello? Magari mi ci ride in faccia e mi rende anche ridicolo. Ma tu che cosa ne sai? Che cosa ne sai tu di quello che il Signore è in grado di fare con il suo Vangelo? Perché non è il tuo messaggio, non è la tua buona notizia. È la notizia di Dio, è il Vangelo di Dio, è la potenza di Dio. La parola vergogna in questo contesto significa avere paura che potremmo essere disonorati, umiliati o resi ridicoli personalmente per essere stati così sciocchi o ingenui a confidare in qualcuno che in realtà non può aiutarci. Dicendo: non mi vergogno del Vangelo, Paolo afferma che lui non ha paura di essere messo in ridicolo per aver confidato e creduto nel Vangelo? E io, facendoci questa domanda a noi personalmente, e io mi vergogno del Vangelo? Mi vergogno di parlare ad altri di ciò che Dio ha compiuto nella mia vita? In verità, il Vangelo non è solamente la buona notizia che Dio ci ha salvati, ma è anche la buona notizia di quello che Cristo ha fatto nella mia vita. Questa è una buona notizia quando io magari ero un delinquente e ora vivo per la gloria di Dio, quando magari ho condotto un certo tipo di vita che ho portato solamente sofferenza ad altri e ora vivo per dare gioia agli altri. Non è questa una buona notizia di quello che Cristo ha fatto nella mia vita? Sapete, quando noi presentiamo l'Evangelo e nello stesso momento raccontiamo quello che Cristo ha fatto nella mia vita, nessuno può dire: ma che stai raccontando? Perché se tu lo presenti seriamente e convinto, le persone ci credono. Magari non credono tanto a quello che c'è scritto nella Bibbia, però credono a quello che tu stai dicendo, che tu eri così e ora sei diventata un'altra persona. Se ci vergogniamo del Vangelo, vuole invece dire che non abbiamo piena fiducia che ciò che Gesù ha fatto per noi è vero, reale e potente. Vergognarsi del Vangelo potrebbe significare per un credente che magari incomincia piano piano a prendere sempre di più distanza verso Dio. Vergognarsi del Vangelo significa che Cristo non vive al primo posto nella mia vita. Noi raccontiamo a tutti di chi siamo innamorati, a chi vogliamo bene, e queste persone le presentiamo al primo posto. E io mi chiedo: e Cristo, dove ha il posto nella mia vita? Perché vergognarsi del Vangelo, miei cari, significa vergognarsi di Cristo. Anche Paolo ha sofferto parecchio a causa del sarcasmo e del disprezzo che ha dovuto sopportare. E noi possiamo leggere nelle lettere, Atti degli Apostoli, quante sofferenze lui ha dovuto subire. Però a lui non gli interessava. L'importante è che Cristo veniva annunciato, che il Vangelo veniva predicato. Se a Paolo gli chiedevi: come stai, Paolo? Ah, il Vangelo sta bene. Capite? Il Vangelo sta bene. A lui gli interessava predicare l'Evangelo. Lui conosceva benissimo la mentalità dei greci e dei giudei che lo ascoltavano. Sapeva che la logica del Vangelo va contro ogni logica umana. Ed è così. Sapeva che dire al mondo: non c'è nessun giusto, nel capitolo 3 dei Romani, capitolo 3, versetto 10 al 12, dice: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. E ora vai e presenta questo versetto alla gente, dove tu stai con questo versetto escludendo qualsiasi su questa faccia della terra che sia buono, che cerca Dio o che cerca chi fa la volontà di Dio. La tentazione di lasciarci prendere dalla vergogna è veramente molto forte, perché il mondo cercherà in tutti i modi di mettere in ridicolo la nostra fede. Il nemico si userà di persone a fermarci e a farci provare vergogna affinché noi non predichiamo l'Evangelo. Anche a Timoteo è capitato di vergognarsi, al punto che Paolo dovette scrivergli, seconda di Timoteo capitolo 1 versetto 8, dice: Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto, vedete miei cari, sorretto dalla potenza di Dio. Come ha fatto Paolo a essere così sicuro di sé e a superare la tentazione di vergognarsi? E questo è il mio secondo pensiero, perché esso è potenza di Dio. Il fatto perché Paolo non si è vergognato del Vangelo è perché lui ha sperimentato questo Vangelo, questa buona notizia, è potente. È potente. Dice, è potente per la salvezza di chiunque crede. Paolo era assolutamente convinto del Vangelo perché lo aveva sperimentato come potenza di Dio. E ora qui la domanda, miei cari. Hai tu sperimentato il Vangelo nella tua vita come potenza di Dio? Intendo come potenza di Dio che ha trasformato la tua vita. Perché se questo non è successo, allora bisogna chiedersi se veramente questo Vangelo ha penetrato nel tuo cuore. Il termine greco per potenza, la parola greca per potenza è dynamis, di cui deriva anche la nostra parola italiana dinamite. E che cos'è una dinamite? Che cosa fa una dinamite? Giusto Mario, un'esplosione interna. Però dove esplode? Cosa succede là? Scatena la sua potenza. Cioè questa potenza non si può trattenere perché lascia le sue tracce. Capite? Lascia le sue tracce. Ecco perché non ci dobbiamo vergognare del Vangelo. Dobbiamo tenere presente questo Vangelo, la parola di Dio, quando io la sto menzionando, io non sono altro che il canale di questa potenza, non di più. Io non devo convincere le parole, perché lo farà il Vangelo stesso. Esploderà nel cuore di una persona trasformandola completamente. Ecco perché non ci dobbiamo vergognare. Per Paolo il Vangelo non era solo un insieme di insegnamenti da difendere, bensì la reale potenza dinamica di Dio che trasforma la vita di ogni essere su questa terra. E sapete un'altra cosa? Di ogni essere su questa terra, anche di quello che tu normalmente lo hai scartato, lo hai messo da parte e hai pensato un tale non può mai venire alla fede. E tu che cosa ne sai della potenza di Dio quando penetra nella nostra vita come una dinamite? Un mio amico per un tempo a me del Vangelo non mi ha parlato, me l'ha confessato dopo, perché ha detto un tipo come Giuliano non ha senso parlare del Signore. E invece si è sbagliato. Vedete? Cioè, sto raccontando questo per farvi coraggio, per sperimentare innanzitutto questa potenza nella vostra vita, ma questa potenza è anche a disposizione di trasformare le vite di altre persone. Una potenza che Paolo aveva sperimentato di persona e che lo ha portato ad avere una fiducia ben fondata. Ora immaginate. E chi era l'Apostolo Paolo? Ma sinceramente parlando, chi era? Chi era l'Apostolo Paolo? Un uomo, no? Un uomo che odiava il Vangelo. Odiava il Vangelo. Ma lo odiava a morte, perché metteva a morte coloro che si confidavano nel Vangelo. E poi è stato confrontato con questo Vangelo, eh? Che cosa ha fatto questo Vangelo dell'Apostolo Paolo, il più grande predicatore di tutti i tempi, la potenza di Dio. Leggiamo in Prima di Corinzi 1,18: poiché la predicazione della croce, possiamo dire la predicazione del Vangelo, è sinonimo dire la predicazione della croce o la predicazione del Vangelo è la stessa cosa. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi, e ora intendo per noi, sottointesi anche noi, che veniamo salvati, che cos'è? È la potenza di Dio. Ora c'è un altro passo che parla di questa potenza di Dio, però è solo un'apparenza di potenza. E vogliamo leggere Seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 5. Lo trovo molto interessante questo versetto, che ci fa molto riflettere, e magari non vorrei che qualcuno ci fosse oggi pomeriggio a appartenere a questo gruppo di persone. Io spero di no. Allora leggiamo in Seconda di Timoteo capitolo 3 versetto 5, è scritto: aventi o avendo l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Hanno l'apparenza che l'Evangelo abbia veramente trasformato questa persona, ma è solo apparenza, perché poi i fatti, il comportamento, ne rinnegano questa potenza. E si riferisce innanzitutto a questo passo dove Paolo dice tieni presente che negli ultimi tempi ci saranno persone, ci saranno persone che hanno l'apparenza della pietà ma ne hanno rinnegato la potenza. Anche qui si parla di potenza, ma lo si fa in un modo ben diverso. C'è una forma, un'apparenza di pietà, di religiosità, ma senza potenza. Capite? Allora, si vive una certa religiosità, però senza potenza. E nel nostro paese, tradizionalmente, dico il nostro paese italiano, tradizionalmente cristiano, questo lo si nota abbastanza bene. Ci sono segni di religiosità in modo diffuso, ma non c'è la potenza del Vangelo. Perché se ci fosse la potenza del Vangelo, cosa farebbe di queste persone? Le trasforma. E ora dobbiamo chiederci nuovamente: ma il Vangelo ha travolto o stravolto la mia vita, che mi ha cambiato? Ci sono dei cambiamenti nella mia vita? O sono sempre quello che le altre persone hanno sempre conosciuto? E a volte si sente dire, ma lui è sempre lo stesso, non è cambiato per niente. Magari frequenta la chiesa, però durante la settimana è completamente un'altra persona. E lì si vede che la potenza non sta facendo il suo effetto. Quale posto ha il Vangelo nella nostra vita? Perché se ha il posto giusto, trasforma la tua vita. La deve trasformare, perché è potenza di Dio. Forse a questo punto dovrei chiedermi: sono veramente un credente? Faccio una vita da credente? Uso un linguaggio da cristiano? Ma è tutto autentico o c'è solo apparenza? Si vede la potenza di Dio nella mia vita? Si vede la potenza di Dio nella mia vita che mi permette di vivere una vita santa? È facile cadere nella trappola dell'avere un'apparenza, ma senza potenza. In che cosa consiste questa potenza di Dio? Dice Paolo, nella salvezza di chiunque crede. Quando il Nuovo Testamento parla di salvezza, intende sempre un'opera completa di Dio, che comprende la salvezza del peccato, dalle sue conseguenze, della pena eterna e dal suo potere sulla nostra vita. Vale a dire che poi su di me, attraverso il Vangelo, c'è il potere di Dio che opera. L'opera di Dio non si ferma però qui, ci libera dal peccato per diventare Suoi figli, per lodarlo, adorarlo e servirlo con tutta la nostra vita. Cioè vale a dire che questo Vangelo ci rende figli Suoi che ora vivono alla lode e gloria del nostro Signore, dove da noi il Signore regna e si prende la lode. Questo fa la potenza di Dio. Paolo ha sperimentato questa potenza di Dio sulla stessa pelle. Lui che perseguitava e uccideva i cristiani ha ricevuto un potere veramente soprannaturale di amare come Dio ama, in particolare di amare i propri nemici. E la sua vita è stata completamente stravolta. E qualche capitolo più tardi, nella lettera ai Romani, scrive, Romani 5, versetto 5, «Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato». Cosa fa questa potenza del Vangelo? Trasforma il mio odio in amore. Se in me c'è odio, c'è veramente rancore, il Signore lo trasforma in amore. In altre parole, Paolo sapeva per esperienza che non avrebbe mai avuto motivo di vergognarsi per la sua fede. L'amore di Dio lo aveva colpito con una tale potenza da convincerlo che le sue aspettative non sarebbero state mai deluse. Così come l'Apostolo Paolo ha messo tutto se stesso, la sua vita intera, nelle mani di Gesù, così lo possiamo fare anche noi. Se ora tu veramente desideri che il Signore ti cambia, allora sappi che è volontà del Signore. È completamente volontà del Signore. E questa potenza la riceviamo quando accettiamo l'Evangelo, quando accettiamo la buona notizia che Cristo è morto per i peccatori. E quando io muoio con Cristo, risuscito a una nuova vita con Cristo. Io sto sperimentando questa nuova vita con Cristo, perché credendo in Lui sono anch'io risuscitato a una nuova creatura. Dal momento in cui comincio a pensare al Vangelo come una potenza, piuttosto che come a un fatto storico avvenuto magari 2000 anni fa, allora io apro cosa? La porta a questa potenza di Dio. Il Dio, creatore del cielo e della terra, sceglie di rivelarsi nella debolezza, nella nostra debolezza. Noi deboli come siamo, siamo chiamati a essere strumenti della potenza di Dio. E ora io mi sono chiesto, no? Se noi siamo così deboli, non avrebbe il Signore potuto usare gli angeli per trasmettere le buone notizie? E io mi sono chiesto, ma il Signore nel passato ha usato gli angeli per trasmettere la buona notizia? Sì o no? A Maria, per esempio, Maria ha ricevuto dall'angelo la buona notizia di quello che il Signore stava per fare, di essere prescelta. E io mi sono chiesto, Signore, ma perché non hai continuato a usare veramente servitori che ubbidiscono e non si vergognano del Vangelo, a predicare la tua potenza? Perché? Perché hai scelto noi? Perché il Signore ha scelto te e me? Perché Paolo dice, nella debolezza il Signore rivela tutta la sua potenza, perché la gloria poi va al Signore. Noi ci rendiamo conto e diamo gloria al Signore quando il Signore trasforma la mia vita. E se il Signore ha trasformato la mia vita, quando io mi sono convertito tanti anni fa, ho detto: Signore, se tu hai cambiato un tipo come me, allora sei in grado di cambiare anche altri. E questo mi ha dato coraggio di andare. Non mi sono vergognato di andare dai miei amici, dove mi facevo le canne e altro insieme. Alcuni mi hanno riso in faccia. Hanno detto: la troppa droga Giuliano ti ha dato in testa. Altri invece hanno detto: Giuliano, noi ti conosciamo, vorrei saperne di più. Mi puoi procurare una Bibbia? Devo essere sincero, ogni tanto capita in città ad Amstatt che incontro qualche vecchio mio amico e mi guarda in faccia e mi ride con lo sfottò e dire: ma ancora sei evangelista? E con orgoglio dico: certo, e con convinzione, e con convinzione. E in verità a me mi dispiace di lui, perché non si rende conto, non si è fatto trasformare dalla potenza di Dio. E come ultimo, come vivere senza vergognarci del Vangelo? Allora Paolo dice: del giudeo prima e poi del greco. La salvezza è per tutti. Paolo era pronto ad affrontare chiunque, giudei e greci, farisei e filosofi, per parlargli della potenza di Dio per la salvezza. Ora, miei cari, il Signore ci sta chiamando, ordinando, che dobbiamo predicare a chiunque. E non facciamo le nostre scelte di pensare: magari questo qui, quante volte magari abbiamo pensato: questa persona mi sembra più aperta al Vangelo, e in verità magari ha dimostrato per un po' l'interesse e poi si è allontanata. E magari un'altra persona che non ci saremmo mai aspettati, è capitato diverse volte, mai mi sarei aspettato di quella persona che avrebbe aperto il cuore al Signore e la potenza di Dio lo ha trasformato. Io potrei raccontarvi tante di quelle testimonianze di persone che noi diremmo: è impossibile che questa persona possa accettare il Signore. Eppure è successo. Sapete perché? Perché l'Evangelo è per chiunque. Il Signore vuole salvare tutti e la potenza del Vangelo raggiunge tutti. Paolo sapeva che la stessa potenza che ha trasformato la sua vita può anche trasformare la vita di qualunque persona e del mondo intero. Il punto è che se la salvezza vale per il giudeo e per il greco, allora vale anche per tutti. Dire per il giudeo e per il greco intendeva tutta la razza umana e non c'è distinzione. Se vuoi vivere senza vergognarti del Vangelo, devi credere che la potenza di Dio per salvare chiunque crede vale anche per l'altra persona, vale anche per l'altra persona, non solo per te. C'è stato un momento nella nostra vita in cui la potenza di Dio ha afferrato la nostra anima e non l'ha più lasciata. E noi lo sappiamo benissimo. Quando Dio inizia un'opera in una persona, cosa fa? La porta a termine. La potenza di Dio non dipende da noi o dalla nostra infedeltà, perché altrimenti saremmo spacciati. Ma grazie a Dio niente e nessuno potrà fermare l'opera di Dio, l'opera dinamica di Dio nella persona che stiamo annunciando l'Evangelo. Quindi la prima cosa che puoi fare se inizi a vergognarti del Vangelo e renderti conto che questo imbarazzo viene dal nemico. Il nemico vuole che tu provi vergogna. Prima che tu parli, il nemico incomincia a metterti tanti di quei pensieri. E se non mi ascolta? E se si mette a ridere? E se non mi prende sul serio? E se non ci crede? E già il nemico ci blocca. Ma così stiamo bloccando la potenza di Dio. Infatti il Signore dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Guarda Gesù e a come Lui ha sopportato la vergogna. Vorrei questo ultimo minuto dedicarlo come il Signore ha affrontato la sua vergogna. Ok? Perché ne parla, la Bibbia ne parla, quello che il Signore ha provato. Allora, mentre Gesù era sulla croce, gli gridavano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. In un altro passo, tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e poi e scendi giù dalla croce. La cosa più vergognosa per il giudeo è vedere il proprio Messia appeso in croce. Era una vergogna, miei cari, una grande vergogna. Non lo potevano sopportare e lo stavano invitando: se tu veramente sei il Messia, dimostralo e scendi dalla croce. Non puoi affrontare una morte così vergognosa. Il Signore ha affrontato questa morte vergognosa per te e per me. Paolo dice: ma noi predichiamo, prima di Corinzi 1, 23, ma noi predichiamo Cristo crocifisso. Ecco il Vangelo. Il Vangelo non può essere messo da parte dalla croce, che consiste per i giudei vergogna. Dice: ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, è vergogna, e per gli stranieri è pazzia. Pazzia perché non entra nella logica. Come può, nella logica, con la morte, distruggere la morte? Non entra nella nostra logica. Come può un salvatore che muore salvare? Non entra nella nostra logica. Però dietro a tutto questo c'è la potenza di Dio. E ora viene, e con questo voglio fermarmi, ora qui ne parla della vergogna del Signore. In Ebrei 12:2, e spero che questo versetto possiamo farlo proprio e capiamo la profondità della verità che c'è scritto in questo versetto. Allora dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, sta parlando di Gesù, egli sopportò la croce. Ma sopportare la croce non è solo la sofferenza. Sopportò cosa? La vergogna. E infatti dice: disprezzando l'infamia. Ho guardato altre traduzioni e lì veramente c'è scritto vergogna. Dice: disprezzando l'infamia. E può benissimo essere tradotto disprezzando la vergogna, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Allora sopportò la croce significa una morte vergognosa. E veramente la morte sulla croce era atroce, era disprezzante, era per i ladroni, per i delinquenti, per i poco di buoni. E lì era appeso, miei cari, niente altro che il Signore dei Signori, il Messia, il Salvatore, che i giudei stavano aspettando. Allora, Gesù ha disprezzato la vergogna che era caduta su di lui. Che cosa significa? Significa che quando la vergogna ha incominciato a minacciare il suo cuore e a tentarlo di abbandonare la sua fiducia nel Padre, Gesù ha detto alla vergogna, e questo lo possiamo capire dal Ebrei 12:2, vergogna, ti disprezzo. Perché il versetto dice, disprezzando l'infamia, vergogna, io ti disprezzo. Non ti darò alcuna soddisfazione. Io compirò a fondo a ciò che il Padre mi ha mandato. E altrettanto dobbiamo fare anche noi per il Vangelo. Dobbiamo avere il coraggio di dire, l'Evangelo ha salvato me e questo Vangelo può salvare altre anime, perché la potenza di Dio che io ho sperimentata è per tutti, giusto o no? È per tutti o no? E perché non lo predichiamo a tutti? Perché sul posto di lavoro non apriamo la bocca e vediamo a poco persone che magari non ascoltano l'Evangelo, non abbiamo più la possibilità di farlo e un giorno andranno a perdizione perché non hanno conosciuto l'Evangelo, la potenza di Dio. E noi ci rendiamo colpevoli davanti a Dio, dove abbiamo avuto la possibilità di parlare perché l'Evangelo è per tutti e non lo abbiamo fatto. Perché non lo abbiamo fatto? Perché volevamo salvarci un po' la faccia, per non renderci ridicoli davanti agli altri. Quante volte abbiamo avuto l'occasione di dire l'Evangelo e non lo abbiamo fatto? E noi sapevamo che era giusto farlo, e noi sapevamo che era l'occasione giusta e non lo abbiamo fatto. Però se noi siamo convinti, quello che dice Paolo, l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque. Io spero tanto che il Signore possa incoraggiarci a smettere veramente, perché oggi ci troviamo negli ultimi tempi, miei cari, e magari mi date anche ragione, che mai c'è stata una generazione così senza vergogna. È vero o no? Così senza vergogna. Ora si grida in mezzo alla strada, io sono gay, io sono omosessuale. Non si vergognano. Io convivo, non si vergognano. E possiamo aggiungere tante altre cose. Non si vergognano. E io dovrei vergognarmi della notizia migliore che possa esserci su questa terra, della buona notizia, che è potenza di Dio. Dovrei io vergognarmi? Che il Signore ci guardi e ci aiuta veramente. Amen.